Chi solo ritardava questo passo e che più ostinatamente vi si opponeva, era quegli che più vi aveva a guadagnare, cioè Lorenzo. Insensibile alle attrattive di immensi beni e neppure allettato dal futuro possesso della più amabile tra le creature che venir doveva tra le sue braccia, egli ricusava con la più generosa delicatezza di pregiudicare ad un fratello che forse tuttora viveva e che pretendere potrebbe le sue proprietà. Non è abbastanza crudele il destino del mio caro Girolamo per una sì lunga schiavitù, senza che io abbia ad inasprirlo vieppiù con un furto che lo priverebbe di ciò che gli aveva di più caro al mondo. Con qual cuore implorerei io dal cielo il suo ritorno se la sua donna fosse tra le mie braccia? Finalmente, se per un prodigio che io non dispero egli ritornasse tra noi, con qual fronte io potrei correre ad incontrarlo? E supposto che egli ci sia per sempre rapito, con quale altro mezzo possiamo noi onorare la sua memoria? Che col lasciar per sempre sussistere quel vacuo che la sua morte ha lasciato, come se noi sacrificassimo tutte le speranze sulla sua tomba. E se quanto era suo, non altrimenti che come cosa sacra si lascia inviolato. Ma tutti gli argomenti ritrovati dalla delicatezza fraterna non erano sufficienti a riconciliare il vecchio marchese. Lo turbava l'idea di vedersi estinguere un lignaggio che, per anni, secoli, aveva fiorito. Tutto ciò che Lorenzo poté da lui ottenere fu una dilazione di 2 anni ancora prima di condurre la sposa di suo fratello all'altare. Durante questo intervallo si continuarono le indagini con sommo impegno. Lorenzo stesso fece diversi viaggi di mare, espose la propria persona a diversi perigli. Non si perdonò né a spese né a fatiche per scoprire lo smarrito Girolamo. Ma anche questi 2 anni passarono infruttuosamente come i precedenti. E la contessa Antonia? Domandò il principe. Non ci dite nulla della sua situazione? Avrà ella ceduto con piena indifferenza al suo destino? Io non posso crederlo. La situazione di Antonia era il più terribile contrasto tra il dovere e la passione, tra la ripugnanza e l'ammirazione. La disinteressata generosità dell'amor fraterno la commuoveva. Ella si sentiva forzata a rispettare quell'uomo che non aveva mai amato. Il di lei cuore, lacerato dai contrari affetti, era nella desolazione. Ma il di lei contraggenio al cavaliere sembrava crescere in egual modo dei suoi diritti alla di lei stima. Egli osservava la tacita passione che struggeva la di lei giovinezza. Una tenera compassione si insinuò insensibilmente in luogo dell'indifferenza con la quale egli fino allora l'aveva osservata. Ma questo ingannevole affetto lo sedusse ed una furiosa passione incominciò a rendergli più difficile la pratica di una virtù che fino ad allora aveva trionfato d'ogni tentazione opposta. Ma anche ad onta del proprio cuore, continuava ad ascoltare i suggerimenti del suo nobile animo. Egli solo era il protettore della vittima infelice contro il dispotismo della famiglia. Ma tutti i suoi sforzi furono vani. Ogni vittoria che egli riportava sopra la sua passione lo dimostrava sempre più degno di lei, e la generosità con cui la ricusava serviva soltanto a rendere inescusabile ogni di lei opposizione. Tale si era lo stato delle cose allorquando il cavaliere mi indusse di fargli una visita alla sua casa di campagna. La calda raccomandazione del mio mecenate mi procurò un'accoglienza superiore a quanto avrei potuto desiderare. Non voglio qui omettere di osservare a tale proposito che, mediante alcune rimarcabili operazioni, mi era riuscito di rendere famoso il mio nome tra quelle logge massoniche. Io, che per avventura avevo contribuito ad aumentare la confidenza in me del marchese, avevo reso molto più alte le sue aspettative al mio riguardo. Mi dispensino le signorie loro a raccontare sino a quali estremi io giungessi e di quali mezzi io mi servissi a tale scopo. Dalle confessioni che ho loro di già fatte, potranno argomentare tutto il rimanente. Siccome mettevo a profitto tutti i libri mistici che si ritrovavano nella copiosissima libreria del marchese, mi riuscì ben tosto di parlare con lui nella sua propria lingua e di mettere all'unisono il suo sistema del mondo invisibile con le mie proprie opinioni. In corto dire, egli credeva tutto ciò che io volevo ed avrebbe con egual franchezza giurato sugli accoppiamenti dei filosofi con le salamandre e i silfi, così come sopra un articolo del canone. E siccome egli era d'altronde assai religioso, aveva ridotto in questa scuola il suo talento di credulità ad un alto grado di perfezione. Perciò le mie cantafavole presso di lui trovavano un grande accoglimento ed al fine lo avevo talmente imbrogliato, avviluppato nella misticità che nulla aveva più credito presso di lui se non era soprannaturale. In una parola, ero divenuto l'apostolo venerato della casa. Il solito argomento delle mie prelezioni era l'esaltazione della umana natura, il commercio con gli esseri superiori. E il mio mallevadore era l'infallibile conte de Gabalis.